È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro. È meglio il vino dei castelli che questa zozza società. E se per caso vi è il padron de casa, de botto della chiede la
piccione. Nel 2009 Fiorito, detto Air Batman oppure il federale di Anagni, nel 2009 diceva: una grande campagna elettorale, faremo una grandissima campagna elettorale in grande stile, la voce.
E poi insieme fare una grande campagna elettorale con entusiasmo, con amore per questo partito, per i valori che portiamo, e poi festeggiare tutti insieme una grande campagna elettorale nella quale noi concorriamo, ripeto, per cercare di arrivare primi nel Lazio e non solo nella provincia di Frosinone. E questo sarebbe un grande orgoglio, spero, non solo per me ma anche per...
Dice che lo champagne e le ostriche erano per altri del PDL, che lui è tranquillissimo, mentre potrebbe dimettersi da un momento all'altro il presidente della Regione Lazio, Polverini, che sta chiedendo alla cancelliera i tempi per il voto. Sentiamo.
In questo momento sto chiedendo un appuntamento al ministro Cancellieri per capire, nel caso in cui si proceda in questo disastro, quali sono i tempi e le condizioni per andare al voto.
Me la ricordate che cantava, l'abbiamo fatto ascoltare nei giorni scorsi, erano altri tempi questi, altri tempi.
Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio.
C'è la storia della festa con le tuniche, con i vestiti romani, organizzata da un tale De Romanis, tantissime preferenze anche al Parlamento Europeo, vicepresidente di non so che cosa, un ragazzotto naturalmente del PDL, il quale smentisce di aver pagato.
Nipote di Tajani?
No, portaborse di Tajani, comunque braccio destro di Tajani, non credo che sia il nipote.
Qualcuno ha detto che è anche il nipote.
Vabbè, qualcuno dice.
Lo zio.
Qualcuno dice. Ma lo zio sarà lo zio politico da quel punto di vista, credo. Non credo sia lo zio. Comunque non me ne frega niente. De Romanis, il quale smentisce però di aver utilizzato soldi della regione per organizzare quella festa, 20.000 euro, 20.000 per una festa.
Cose che sono state inventate, è una pura diffamazione nei confronti di chi è stato il primo firmatario della sfiducia di Franco Fiorito. Quindi se voi volete continuare a dar retta, anche perché basta chiamare Cinecittà e Holding, Cinecittà Studio S.P.A. certo.
Beh, un po' di oste forse ha influito su alcune dichiarazioni di Miccichè, caro Parenzo, come stai?
Molto bene in questo grande racconto popolare, però questa sera...
No, naturalmente non si sente un cazzo. Miccichè, trovo un errore, non si sente niente, trovo un errore nominare... Io mi sono rotto le scatole, trovo un errore nominare l'aeroporto, pronto? Intitolarlo a Falcone e Borsellino.
Continuo a essere convinto che intitolare l'aeroporto a Falcone e Borsellino comunque significa, nel caso in cui non mi fossi ricordato della mafia, me lo ricordavo subito. Ecco, continuo a essere convinto. Io sono uno che ha lavorato nel marketing tutta la vita. Dal punto di vista di marketing eviterei di chiamarlo così.
Il marketing! Cosa c'entra il marketing con un aeroporto? Non è che se uno arriva all'aeroporto intitolato a Falcone e Borsellino a Palermo dice oddio, fa brutto perché si ricorda la mafia. Ma di che parliamo? Su, Miccichè! Nominerei l'aeroporto ad Archimede, vabbè, intitolatevelo come... Ormai è intitolato a Falcone e Borsellino, punto e basta, ma che polemica è?
Chiamatelo cannolo siciliano, no? Se ne frega.
La lotta alla mafia l'abbiamo fatta noi siciliani. Io sono orgoglioso del fatto che la mafia dal punto di vista militare sia stata in qualche maniera battuta dai siciliani. Ecco, io l'aeroporto di Palermo lo intitolerei ad Archimede, lo intitolerei ad altre figure della scienza, ad altre figure positive.
Poi Punturona fa un appello al voto in siciliano, sentite.
Io sogno siciliano, sogno in siciliano e sogno siciliano. Non abbiamo che cose serie. Votate per quel veramente siciliano, votate per quel ama realmente la Sicilia ed evitiamo di dare questa terra ancora a queste partite nazionali che ne fottero già troppe volte.
Votate chi è veramente siciliano, votate per chi non vuole che i partiti nazionali ci fottano ancora, una cosa di questo tipo. Il palermitano che è dietro il vetro e che dirige l'operazione di regia mi dice che è tutto corretto, che la traduzione è abbastanza corretta. Caro Parenzo, caro Parenzo.
Ora mi senti bene, immagino.
Sì, ti sento bene, ma come al solito sei a casa tua in un punto che non prende, ma tanto
no, non sono a casa mia, sono sul torpedone.
Sì, sul torpedone, va bene, Marco, lo sapevo. Bersani, spero che Bendola si candidi. Bersani, spero che Bendola si candidi. Oppa da matti.
Credete che Bendola si candiderà?
Ma io spero di sì, ma Bendola deve essere un protagonista di questa vicenda.
Ma le primarie sono le primarie del Partito Democratico o le primarie allargate a tutti, anche a Bendola? Ancora non si è capito bene, eh? Ne parleremo naturalmente. Lo stesso Bendola che dice, come sapete dalla prima pagina di Pubblico, come molti di voi sanno, ma lo ripetiamo, in un'intervista al quotidiano Pubblico dice che vuole un figlio e che sarebbe anche un ottimo padre, meglio di un politico. Litigano Bersani e Porro ieri sera a Ballarò sulla questione della crociera di Berlusconi. Uno potrebbe dire chi se ne frega, ma sentiamo.
Ma sul fatto che ci siano dei lettori del giornale che si vogliono vedere ridicolizzati perché stanno su quel barcone, che a me personalmente non piace, ma che a loro piace molto, non vedo qual è il problema. È più dignitoso problema. Andare a una festa dell'unità.
Ma non c'è problema andare su in crociera.
Ah, ecco.
È l'ospite. C'è problema. Ma c'è problema.
Se lei è Bersani, a differenza del suo concorrente alle primarie, ci vuole più rispetto per quelli che non la votano.
Per me ha vinto Porro, sempre con sto battutismo, cioè il problema è l'ospite. Certo che è contro Berlusconi Bersani, amico, lo scopriamo adesso.
Sì,
il problema
è
l'ospite.
Dai.
Sì, ma c'è sempre un piccolo piccolo snobismo nei confronti, e il problema è l'ospite, quel cialtrone, quel disperato, quel
una
poveraccio, quel
matto. Non nei confronti di chi va.
Vabbè, comunque non me ne frega niente, per carità, magari la penso come lui su Berlusconi, alla fine. Infine Renzi, che adesso dice di essere rimasto deluso da Marchionne, c'è il tiro al Marchionne. Invece io sono d'accordo al 100% con quello che scrive Vittorio Fienti questa mattina sul giornale. Non ci rompete le balle, non rompete le balle a Marchionne, perché fa il capitano d'impresa e investe dove gli pare. Invece Renzi, siccome va di moda essere sparare contro Marchionne, si accoda, purtroppo, lo dico, purtroppo.
Lei aveva detto di stare con Marchionne senza se e senza ma, è pentito?
No, perché io ho detto quella frase a proposito del referendum che Marchionne ha fatto. Sono deluso, ma non devo cambiare idea io. È Marchionne che ha cambiato idea. Che ci importa se il
nostro vino ci ha messo la. E va bene, ti ho invitato un grande personaggio, caro Parenzo, in apertura di trasmissione. Un grande personaggio, secondo te chi è?
Un grande personaggio?
Sì, un grande personaggio.
Beh, potrebbe essere Latouche, il grande Latouche, il teorico della decrescita felice che in questi
no,
giorni...
veramente no, guarda, no. Non lo inviterei mai. Poi?
Latouche, non può essere...
No.
Potrebbe essere, allora un grande filosofo della contemporaneità, come
no.
Umberto Curi,
tu,
ad esempio.
No, assolutamente no. Tu sai chi ha... No, ti devo deludere, no. Tu sai chi ha scritto la famosa canzone di Pupo, Gelato al cioccolato?
La canzone di Pupo. Berlusconi no, Apicella
no,
neanche.
Apicella nemmeno, ma intanto te la faccio sentire qualche passaggio, ti faccio sentire qualche nota.
Perché mi pare che sia una doppia chiave di lettura di quella canzone.
No, non c'è nessuna doppia, no, guarda, non cercare
no,
di... Comunque,
vabbè,
sentiamo.
A lei che è un esperto del ramo, peraltro, però. Gelato al cioccolato, dolce un
po' salato, tu gelato al cioccolato. E siamo qui con il mitico intramontabile alla Zanzara per la prima volta, sono un po', come dire, no? Bouleversé, come si dice in francese. Cristiano Malgioglio, buonasera.
Come sta? E complimenti per il vostro programma, che è delizioso. Quanto posso vi seguo sempre volentieri, però mi fate arrabbiare quando parlate di gelato al cioccolato. Mai nessuno di voi dice
che io ho fatto delle canzoni straordinarie.
Ma guardi che questa è straordinaria, eh?
No, beh, straordinaria. Beh, è una canzone che mi ha fatto comprare una casa, grazie a Dio.
Grazie a Gelato al Cioccolato mi sono comprato una casa.
No, ho avuto un successo straordinario ancora oggi, in modo particolare nei paesi dell'est. Però è stata una canzoncina così.
Ma che canzoncina? Guardi, le posso dire una cosa, Malgioglio? Mia figlia che si chiama Viola. Mia figlia si chiama Viola. Da quando io sono un po' fissato con queste canzoni degli anni italiane, di quegli anni, no? Ogni tanto vado su YouTube e le metto. Mia figlia, da quando ha sentito quella canzone, dalla mattina alla sera fa. Na, 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 na. Com'è che fa, Malgioglio?
No, ti prego.
Dai,
toglimi questo dolore. Parliamo
dai,
d'altro.
Ti prego, 30 secondi. 30 secondi.
No, ma non è un brano che io generalmente non canto mai. Perché non.
Ti sei pentito? Ti sei pentito di questa canzone?
No, non mi sono pentito perché, sai, in quel periodo io lavoravo con Mina. Ho fatto delle cose straordinarie con lei.
Sì, lo so, ci fu una vecchia querella.
Ancora, poi mi avevano chiamato per fare un brano per un certo pubblico che non sapevo io chi fosse. E il discografico mi ha detto: senti, Cristiano, io vorrei una canzone così molto facile. Cede per l'estate, e dico non lo so, vediamo. È venuto fuori questo testo, tant'è vero che io non mi sono firmato, ho firmato
lo so,
pseudonimo.
lo so, ti sei un po' pentito, ti vergognavi un po'.
No, ma perché sai, lavorando con Mina avevo paura che magari non mi chiamassero più le altre per lavorare. Questo ambiente è un ambiente abbastanza strano, tu lo sai molto meglio di me.
No, lo sai meglio tu, io non
lo so, comunque conoscerai anche degli
artisti. Sì, certo. Parenzo, che dici? Parenzo?
Volevo capire dal professor Malgioglio.
Aspetta, non si capisce niente. Fermatevi un attimo, Parenzo.
Premesso che è una delle mie canzoni preferite, però voglio chiarire un equivoco, perché discutevo anche l'altro giorno con amici,
sì.
Ma questo Gelato al Cioccolato, che è però dolce e anche un po' salato, professore, ma e come si spiega questo gelato?
C'era l'ambiguità sotto, Cristiano?
Sì. Ma guarda, non
dilla
so
tutta, una... su, dilla tutta, qui si può parlare apertamente.
Ma tu mi hai chiamato per Gelato al Cioccolato.
Ma no, mi è venuto in mente adesso, io vado un po' a braccio.
No, non c'era nessun, no, veramente, non c'era nessuna ambiguità, anche se molti pensano questo.
Beh,
no.
Vabbè, traffico,
torniamo. È maligna che deve dire sempre qualcosa. Quando io ho fatto l'importante è finire, no, non era l'importante è finire, ma era l'importante è. Non è vero, perché io ho fatto quel brano là, si chiamava L'importante è finire. Pensa che la Bardot voleva L'importante è venire.
Qui senza te io sbatto in aria i miei, cioè ti salverò, almeno un po' ci proverò, ti schiaccerò.
Cari ascoltatori della Zanzara, con noi c'è il professore, come lo chiama Parenzo. Perché lo chiami professor Malgioglio, Parenzo? Scusami.
Professore di testi molto intensi che ci hanno fatto professore della musica.
Senta, Malgioglio, ma lei si sposerebbe da omosessuale? Mi dica la verità, è tutta la verità, nient'altro che la verità.
Ma perché dite che io sono omosessuale, scusa?
Vabbè, ma insomma, dai, su, sono...
Scusami, perché dici che sono omosessuale?
Non è vero?
No, non mi sposerei, non lo so, ognuno è libero di fare tutto quello che vuole, siamo in un paese molto libero, certo, i diritti degli omosessuali devono essere anche rispettati.
Ma il matrimonio lei lo farebbe, sì o no?
Ma guarda, io sono sempre... Io ho dei miei amici che stanno insieme da tantissimo tempo, ma il problema grave è che se uno di questi venisse a mancare, poi magari i parenti li mangiano tutti dall'altra parte. Il matrimonio penso che sia anche una cosa molto importante. Io non ci ho mai pensato a tutto questo. Ecco, sinceramente preferisco un matrimonio tra omosessuali che l'adozione. Quella no. L'adozione no, perché un bambino deve avere a casa una figura femminile. Io sono contrario a tutto
dunque,
questo.
Dunque, scusa Cristiano, di qualcosa a Vendola allora.
Vendola può dire tutto quello che vuole, è giusto, lui fa politica, io di politica non me ne intendo, però non vedo questa cosa, un bambino adottato, non lo so, come ha fatto ad esempio Elton John con suo marito, chiamiamolo così, loro avranno centinaia di badanti con tutti i soldi che ha Elton John, però un bambino che deve vivere con due uomini non trovo che sia una cosa.
No, ha ragione Rupert Everett allora. Ma da dove sei collegato? Che c'è sto rumore infernale?
No, ti dico una cosa, Rupert Everett in questo periodo è molto è diventato un po' triste. Capisco che adesso poverino non lo chiamano più per il lavoro e questa è una cosa veramente terribile.
Ma che c'entra, scusa?
Sono molti, no, perché sono molti attori omosessuali che lavorano, che fanno la parte del macio, e invece questo ragazzo che è veramente...
Vabbè, ma questo chi se ne frega?
No, come chi se ne frega, scusami.
No, ma chi se ne frega? Io pensavo a Rupert Everett semplicemente perché aveva detto che due padri non possono crescere un bambino.
Ah,
e che...
scusami, non avevo capito.
Che me ne frega di Rupert Everett quello che fa e quello che non fa?
No, scusami. No, è giusto questo. Non vedo che due possono magari crescere.
Scusa, perché hai detto? Perché hai detto? Chi te l'ha detto che sono omosessuale? Beh, insomma, adesso diciamo la verità. Mi sembra evidente, è palese, è chiaro come.
Mi conosce perché io.
Ma non c'è niente di male. Io sono un grande.
Scusami, io non ho fatto mai outing, chi mi conosce sa come sono.
E facciamolo questo coming out, no? Facciamolo questo coming out.
Scusami, mi fai parlare, poi parli, perché oltretutto se fossi in diretta lì vicino a te sarebbe molto più facile,
certo.
Sarei meglio.
Allora?
No, ma non è questo essere omosessuale o non essere omosessuale, io sono quello che sono. Sono molto geloso della mia vita privata, ti posso assicurare che non ho fidanzato, che non ho amante, che non ho.
Ma non ci sarebbe niente di strano?
No, lo so, non ho avuto la fortuna, perché ora magari non ho più 20 anni e non ho questi grandi desideri, perché mi occupo del mio, perché il mio lavoro mi impegna molto.
Certo, perché a 20 anni non si ha, dopo a una certa età, no, non si hanno più desideri.
No, ma è completamente diverso, perché dopo i 50, dopo i 60 c'è un altro tipo d'affetto. A 30 anni si è più portato magari ad avere una grandissima relazione. E poi non voglio essere patetico.
Comunque a una certa età si è patetici, dici?
No, si è patetici, ma certo, vai che te ne vai in giro con un 25enne e tu c'hai 70 anni, 80 anni e ti devi fare chiamare. No, io non trovo giusto. Beh, comunque senti, queste cose sono delle cose che io non, che a volte capisco, a volte certo, magari se avessi il mio colpo di fulmine e troverei la persona giusta della mia vita, poi
non capisco qual è il problema di fare un coming out. Questo non capisco, professore.
No, ma non l'ho mai fatto, perché mica c'è problema. C'è problema.
Dici, tanto è evidente,
Ecco, ma sì, ma chi mi vede lo sa benissimo.
Professor Parenzo, no? Vuole fare qualche domanda, professor Parenzo?
Sì, no, voglio capire l'origine del ciuffo giallo.
Ma no, ma che c'entra adesso l'origine del ciuffo giallo?
Se è, come dire, una moda, una tendenza, o se invece è... proprio un tratto di una
no, io mi aspettavo invece la questione del matrimonio, insomma mi aspettavo che lei fosse contrario,
guarda prima sì, ero abbastanza contrario, adesso invece pensando alla situazione odierna di quello che succede, ho molto rispetto per i miei amici omosessuali, o meno. Io ultimamente sono stato invitato dalla figlia di Castro, da Mariella.
Dalla figlia di Castro?
Sì, Mariella Castro, la quale
è omosessuale?
No, non è omosessuale, è una donna, è una donna che si occupa per i diritti degli omosessuali, sì. su a Cuba sta facendo un lavoro meraviglioso, hanno fatto un gay pride, mi ha invitato.
Ma a Cuba i omosessuali non è che se la passano bene?
Prima non se la passavano bene, invece adesso non c'è tutta questa omofobia come c'era prima, ma grazie a questa donna che è veramente una donna meravigliosa.
Senta, Margioglio, ma due uomini che si baciano per strada le piace?
No, quello no.
Perché
no? La riservatezza è una cosa straordinaria, perché molta gente non è preparata a tutto questo. Io non sono una persona pulita, io sono una persona talmente, ho lavorato con tanta gente, ho girato il mondo e conosco il mondo. Però
il gay pride le piace? Il gay pride?
No, sa perché non mi piace? Quello che ho fatto io a Cuba è stato un gay pride tranquillo con le famiglie che accompagnavano i figli omosessuali, eccetera. A me non mi piace quando c'è questa specie di carnevale di Rio de Janeiro. Non mi piace, perché gli omosessuali poi non è che siamo tutti uguali.
Ma lei che adesso, anche se non ha fatto coming out,
dammi pure del tu, non mi dare
che
del
voto, scusami Cristiano, che voti tu? A destra, a sinistra, chi voti?
Io?
Chi hai votato?
Perché mi metti in imbarazzo?
Perché sono fatto per quello.
UDC?
UDC?
UDC hai votato?
No, non mi mettete in imbarazzo, vi prego adesso.
Dai, voti a destra, hai votato a destra più volte, di la verità.
No, io ho un grande desiderio che i politici portassero questo nostro paese.
Quello che c'è, quello tutti, quello tutti.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Tutto.
800 24 00 24 con Davide Parenzo in collegamento dal Torpedone Roma Siena. Sai come si è autonominato Toti Lombardo, figlio del governatore della Sicilia Lombardo, che aveva detto che non si sarebbe mai candidato, e invece sì, eccolo lì con i manifesti enormi con la scritta liberi di crederci, liberi di crederti. Io non sono il trota, non sono il trota, semmai un tonno. Intanto sentiamo i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Polverini torna a parlare di dimissioni in vista del voto sui tagli. Forte tensione col PDL. Berlusconi incontra gli ex AN che minacciano scissioni. Lungo interrogatorio per l'ex capogruppo PDL alla Regione Lazio Fiorito. L'attenzione dei PM è concentrata su 109 bonifici per oltre 800.000 euro. La Camera fa marcia indietro e approva la certificazione esterna sui bilanci dei gruppi. Fini colmata una grave lacuna e evitato lo scontro. Un gruppo di parlamentari PD vuole una norma antivendola per le primarie. Bersani, il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, deve esserci. Il sondaggio del TG3 sulla consultazione. Per la consulta è ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza della Repubblica contro la Procura di Palermo nell'indagine sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. Fiat, Marchionne torna in Italia e prepara un nuovo piano da portare a Palazzo Chigi. Le possibili proposte, Camusso, vogliamo la verità. Volkswagen smentisce trattative sull'Alfa. La Francia chiude 20 ambasciate e vieta le manifestazioni di protesta. Tutto per altre vignette satiriche su Maometto pubblicate da un settimanale.
Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re.
Dove sei, ma dove sei?
Intanto il quotidiano Libero fa un grande sondaggio online, eh. Voi dareste un figlio a questa coppia e pubblicano la foto di Vendola e del compagno canadese. Il grande sondaggio di Libero, geniale, geniale. Tu daresti un figlio a Vendola e al suo compagno canadese?
Ma io non mi permetto di entrare.
Daresti un figlio a Vendola e al compagno? Abbi il coraggio di rispondere, non rispondere come i politici, non entro nel merito di.
Ma certo che sì. Vuole avere un figlio,
ma è giusto che abbiano un figlio, dillo chiaramente. Parenzo, due punti: è giusto che Vendola abbia un figlio.
Ma voglio dire, ma ognuno è padrone della propria genetica.
Mamma mia, guarda, devi sempre fare i pipponi. Ma com'è che ti sei abituato a fare i pipponi? Vuoi rispondere sì o no?
Padrone della propria genitorialità. Se lui si sente pronto a fare il padre, sarà
la genitorialità. Sei a favore o contrario all'adozione da parte di una coppia omosessuale? Silenzio, non si capisce.
Ho personalmente qualche dubbio.
Qualche dubbio. Sei peggio dei politici. Fabio da Pisa.
Ho qualche dubbio, però.
Vabbè, hai qualche dubbio. Vabbè, ma continui a menarla. A menare il camper laia. Che mettiamo? Vabbè, qualche dubbio. Non mi interessa. Quando tu cominci a fare il cagadubbi, non mi interessa. Vogliamo fare sentire
a favore delle adozioni dei
assolutamente sì. Micichè, trovo un errore nominarlo Falcone Borsellino. Punturina per Micichè. Vabbè, stai in pullman, non puoi parlare come al solito. Via.
Continuo a essere convinto che intitolare l'aeroporto a Falcone Borsellino comunque significa, nel caso in cui non mi fossi ricordato della mafia, me lo ricordavo subito. Ecco, continuo a essere convinto. Io sono uno che ha lavorato nel marketing tutta la vita. Dal punto di vista di marketing eviterei di chiamarlo così.
La Fornero ancora imbestialita sulla vignetta di Bauro. Troppo, sentiamo.
Credo che un paese civile debba rifiutare atteggiamenti come questi, e lo dico non perché è venuta su di me, ma perché non un ministro squillo a un uomo l'avrebbero mai detto? No, e allora si vergognano.
In realtà non è vero, perché Bauro ha dimostrato di aver fatto una vignetta, non mi ricordo su chi, su un esponente del PDL travestito, per cui non è vero, non c'è nessun maschilismo in quella vignetta, è una vignetta perfida, cattiva, punto e basta. E secondo me l'atteggiamento del ministro Fornero è esagerato nei confronti di Bauro. Come sapete, non è che sono un tifoso delle idee di Bauro, io tutt'altro, però quella che è la satira, la Fornero non rompesse le scatole, basta con questa polemica, non c'è nessun maschilismo, cioè Bauro è tutto tranne che maschilista. si può dire tutto di Vauro tranne sia che sia maschilista. Va bene, Lorenzo dalla Spezia, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera.
Vada, vada.
Allora, niente, volevo solo parlare... Io sento un eco, sento molto male.
Io sento benissimo, parli.
Va bene, allora, niente, volevo intervenire su quello che è stato detto da Parenzo ieri, quel pippone su Della Valle che divide gli utili con i dipendenti e
sì,
quindi...
Le stronzate che ha detto ieri, sì.
La sua tesi... contro la famiglia Agnelli, contro la gestione di Marchionne.
Sì.
Io francamente penso
sì, ma
che...
non è un comizio, si sbrighi Lorenzo, non è che
ma
sta
no, posta, certo,
sta,
no, chiaramente.
Sta
no,
pesando
no,
le parole scusi, come...
Allora, volevo solamente dire che la dichiarazione di Della Valle è una dichiarazione di natura politica, legata alle politiche, alle sue partecipazioni in RCS, a quanto è successo il patto di sindacato e quant'altro. Per cui alla fine è una guerra che va avanti da 6 mesi sulla governance del gruppo editoriale e lui è dall'altra parte rispetto all'altra parte cappeggiata dalla famiglia Agnelli.
Ah, ma ho capito, Lorenzo, è quello che diciamo ieri, cioè sono dichiarazioni che non sono dettate, come dire, da considerazioni su Marchionne, la Fiat, eccetera, ma da giochi di potere, almeno questo secondo me. Mario da Roma, buonasera. Mario, mi sente?
Sì,
sì, dica, forza, animo.
Avevo chiamato ieri per sapere cosa ne pensava lei della vignetta di Vauro.
Ma l'ho appena detto che penso della vignetta di Vauro.
No, credo perfetto, infatti mi è superato, mi dico squillo.
Va bene, Giulio da Milano, se sono superate Giulio da Milano, buonasera.
Buonasera, complimenti per la conduzione.
Dica.
Volevo dire una cosa, riguardo alla dichiarazione del sindaco Pisapia rispetto a Grillo,
sì,
che... non dovrebbe parlare perché lui è il primo pregiudicato. Io non sono un fan di Grillo, anche se ne condivido alcune istanze. Però Pisapia, che ha dato dell'eroe a Carlo Giuliani, dovrebbe essere proprio il primo a tacere riguardo alla legalità.
Io non so
perché
se ha dato dell'eroe. Se ha dato dell'eroe a Carlo Giuliani, ha detto una boiata. Ma questo non toglie che ne abbia detta una doppia, secondo me, con la vicenda di Grillo.
Infatti, secondo me, cioè, per carità, Grillo avrà le sue colpe, però forse è un po' eccessivo dargli del pregiudicato. Chiaramente ha fatto quello che ha fatto, però
sì, ma sono critiche inutili. Si può criticare Grillo, se uno vuole, in maniera molto più degna.
Sì, sul concreto,
di,
dice.
Ma su tutto, invece di parlare di quell'incidente stradale.
Sì, sulla TAV io non sono d'accordo con Grillo, su altre cose sì.
Va bene, grazie Giulio. Marco da Milano, siete mosci questa sera, mosci, molto mosci, Marco.
Una domanda a Parenzo.
Sì.
Siccome Nicky ha detto che vuole adottare questo ragazzo maschio, no? Ma il giorno che si sposerà, chi lo accompagnerà all'altare?
Il giorno che si sposerà chi, scusi, non ho capito.
Il figlio adottivo di Nicky.
Il figlio adottivo di?
Di Nicky, no, lui ha detto che vuole adottare un maschietto. No?
Il giorno che lui
che
si sposerà
chi lo accompagnerà? Volevo domandarlo a Parenzo che lui è del club.
Ma il club, quale club, Marco? Lei è un cretino, quale club?
Club dei matrimoni omosessuali.
Anch'io sono del club dei matrimoni omosessuali. Allora,
io pure,
rivolga a me.
Io sempre per i proci, però volevo sentire cosa diceva Parenzo.
Non ho capito che cosa ha detto lei?
Io volevo sentire il parere di Parenzo.
Ma su che cosa? Il parere su cosa, Marco?
Chi accompagnerà questo ragazzo all'altare?
I parenti di Vendola e del suo fidanzato, qual è il problema?
Di solito se è maschio l'accompagna la mamma, non il papà. Lei
sì,
è là, la mamma chi la farà?
Marco, ma lei non ha capito una cosa, quando si sposano due persone, uomo e uomo, ci sono due uomini, le è chiaro?
Ho capito, ma uno doveva fare la mamma, no?
Ma chi l'ha detto che uno deve fare la mamma, scusi?
Perché io, per esempio, mi occupo di pedagogia, no?
Lei si occupa di pedagogia, sì. Professore, ci dica, professore.
Non dipende su un bambino più giovane.
Sì, ci dica, professore.
2 anni.
Allora?
La pedagogia e la psicologia infantile è fondata sul rapporto che c'è tra la tetta
sì.
e il bambino, che ciuccia il latte.
Sì.
Si forma la personalità da 0 a 3 anni.
Sì.
Come facciamo a risolvere questo problema?
È lei che ha ciucciato, scusi, invece, per dire scontate?
Io ho ciucciato
un po' di whisky.
Una bella tetta.
C'aveva il whisky?
No,
che c'aveva?
Lei il whisky ha preso.
No,
no, c'ha una bella testa, però. No, io però Parenzo non dice nulla, io Parenzo non si esprime.
No, Parenzo si è già espresso.
Io dico che se lei ci ha pensato per dire questa stronzata, è gravemente malato. Cioè, se lei è venuta così dal cuore, va bene. Ma se ci ha pensato, cioè adesso penso questa cosa, telefono alla Zanzara per dirla. Ecco, questo è grave. Cioè, se lei ci ha pensato e poi ha telefonato, è grave. Se invece lei è venuta così, va bene.
Marco, il problema è molto semplice. Ci sono diverse esperienze secondo le quali si può crescere tranquillamente anche in una famiglia formata da due uomini o da due donne. Ha capito, sì o no?
Sì, ma bisogna vedere pure che età c'ha sto ragazzo. Vabbè. Che capisce le cose che capiscono gli adulti, che capite voi.
Ma che dice? Ma di che sta parlando? Di cosa sta parlando?
Cioè io per esempio mi trovo in difficoltà a capire questa cosa. Io mi sposo, no?
Sì.
Mia madre mi accompagna all'altare.
Sì.
E mi lascia alla donna che mi accompagnerà per la vita.
Sì.
Mi dice: figlio mio, sto ragazzo con chi va? Con Nichi.
Sì, oppure col compagno. Dice, e allora?
Ho capito, ma diventa pure il prete, come farà? Dice, signora, chi dice che signora mi vuole lasciare suo figlio, adesso lo sposo.
A parte che non è obbligatorio sposarsi in chiesa, come lei sa.
Vabbè, ma
io la sto seguendo in questa follia perché...
Facciamo tutti come cazzo ci pare!
Scusi, ma il fatto che non ci si possa sposare in chiesa non mi sembra che significa che uno fa come vuole, Marco. Mi sembra che c'è da un po' di anni la possibilità di sposarsi.
Cioè, pure la Chiesa dovrà accettare un po' questa situazione.
Io la lascio parlare, caro Marco, per capire fino a che punto può arrivare la demenza, esatto. La demenza dell'uomo.
No, è come se a Parenzo si sposa, l'accompagna Malgioglio.
Sì. Vabbè, Parenzo, vuoi chiudere questa parentesi?
Sì. No, voglio capire, le è caduto qualcosa di pesante sulla testa stamattina o lei è nato proprio così?
Vabbè, Parenzo, lei quando non sa rispondere...
È whisky di cui parlavamo prima presente nel seno, eccetera, eccetera.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Abbiamo messaggi spettacolari, caro David, che Dio ti fulmini, schifoso pervertito, insieme a chi ti sovvenziona. Che Dio ti fulmini, schifoso pervertito, insieme a chi ti sovvenziona. Venite qui, care associazioni, cari personaggi che ci attaccate sulla questione dei matrimoni gay e dell'adozione gay. Venite qui a dircelo, venite qui, telefonate invece di nascondervi dietro un messaggio.
Ma ce l'hanno
con me, con te. Più con me che con te, come al solito.
Vogliamo vederli in faccia, questi personaggi. Vogliamo vedervi in faccia.
Sì, ma dillo forte, sei in quel pullman. Dillo forte, fai parlare la gente. Siete a favore No, dillo là, vai là a chiedere nel pullman se sono a favore dell'adozione gay. Vallo a chiedere.
Ma qui la gente sta dormendo.
Vallo a chiedere, sveglia la gente dal torpore. Falla combattere, se hai coraggio.
Posso chiederle una cosa? Perché ci sono Cruciani in diretta. Quello della Zanzara. Volevo dire, lei è a favore, no, dei matrimoni gay e anche delle adozioni, mi diceva prima.
Sì. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Sì, mi scusi se l'ha disturbata, signor Parenzo. Volevo sapere se lei è a favore del matrimonio gay.
Ma, guardi, sì, sono a favore dei matrimoni gay.
E anche delle adozioni tra coppie omosessuali, caro signore, scusi se l'abbiamo disturbata mentre dormiva,
No, non stavo dormendo.
Una bella adozione, che dice?
Adozione, cioè, da riflettersi un po' in quanto
che?
Penso che un bambino abbia comunque bisogno di una figura femminile.
Femminile, va bene. Esatto. Caro signore, mi scusi se l'abbiamo disturbata. Sì, che vuole dire? Che vuole aggiungere?
Ma penso che... Ma in ogni modo...
Vabbè, adesso non è che si mette a fare il politico.
Affiancare alla... Cosa?
No, sembra che sta facendo una dichiarazione. Affiancare, sta dicendo?
Affiancare a quello che può essere una coppia gay, magari una figura femminile che possa essere anche un amico, no?
Sì.
Possa aiutare quella che sì. Assistere alla sì. crescita del bambino, possa
servire, va bene. Grazie, mi ripassi Parenzo, grazie.
Pronto?
Ci sei?
Io dico che questo è un grande spaccato.
Sì,
un grande
Maurizio?
Chi è?
Cruciani, ciao, come stai?
Ciao, sono stanco morto.
Come va?
Va
sono stanchissimo, mi sono fatto 10 ore di lavoro e 500 chilometri in macchina che non sono abituato.
Saluta Parenzo, Zamparini, grande presidente del Palermo.
Ciao Parenzo, siete i più grandi voi due, ogni tanto ho nostalgia di voi.
Senti una cosa Maurizio, ma
dovete venire a casa mia a mangiare, me l'avete promesso.
Hai ragione, ma tu non ci inviti mai.
Continuo a invitarti anche adesso, io sono un ottimo cuoco.
Benissimo, senti Maurizio.
Aereo privato. Scusa.
Ma che aereo privato? Che c'entra l'aereo privato?
Lascia stare gli aerei privati.
Lascia perdere, quella non è,
privato,
non è tempo, non è periodo di aerei privati.
Non è privato, è l'aereo aziendale, è una cosa diversa. Il privato è uno che va a spasso e l'azienda è quello che ci lavora.
Maurizio, dimmi una cosa, ma è vero che appoggi Miccichè in Sicilia?
No,
io appoggio il professor Costa. E il programma per la Sicilia, che è per adottare lo statuto, per fare tutte le cose che il professor Costa è da anni che scrive, è uguale al nostro programma, il programma della gente. È Miccichè che ha sposato il nostro programma, non noi Miccichè. E noi abbiamo detto, va bene, se tu porti avanti questo programma qui...
Vabbè, appoggi Miccichè alla fine, insomma, diciamo la verità.
Appoggio il suo movimento.
Appoggi il movimento. Il movimento di chi? Di Miccichè o di questo Costa?
Il movimento del Sud.
Il movimento del Sud. Vabbè, insomma, bisogna dirla molto chiara. Spero che Miccichè diventi.
No, io sono sempre molto chiaro in tutte le cose, non c'è niente da nascondere.
Ma lo sai che Miccichè ha detto: ma tu quando arrivi all'aeroporto di Palermo, no? Ogni tanto, il fatto che ci sia scritto Falcone e Borsellino, la cosa ti disturba?
Assolutamente no.
E allora Miccichè ha detto una stronzata, diciamo la verità.
Se ha detto qualcosa di strano, io non penso che abbia potuto dire delle
cose. Ha detto, guarda, ha detto, Miccichè ha detto, non bisognava in realtà intitolare l'aeroporto a Falcone e Borsellino perché insomma dà una brutta immagine della Sicilia. Beh, insomma, adesso, Maurizio, tu non sei siciliano?
Ma non so in che contesto l'abbia detto. Penso che, siccome lui lo conosco bene da 10 anni, è un mio amico di quello del Palermo, un amico di famiglia, con 4 fratelli, il suo fratello è il vicepresidente del Palermo Calcio.
E come no, certo.
Non penso, conoscendolo, che possa aver detto una stronzata del genere. È stata strumentalizzata sicuramente, ma
non è
che
vero,
possa aver
detto
una stronzata, perché è una stronzata, è grande. Non è una stronzata, è un'offesa.
È un'offesa, è un'offesa. Ma allora ritira l'appoggio a Miccichè per questo. Te lo faccio ascoltare, guarda, te lo faccio ascoltare, senti.
Continuo a essere convinto che intitolare l'aeroporto a Falcone e Borsellino comunque significa, nel caso in cui non mi fossi ricordato della mafia, me lo ricordano subito. Ecco, continuo a essere convinto. Io sono uno che ha lavorato nel marketing tutta la vita. Dal punto di vista di marketing eviterei di chiamarlo così.
Ma dai, su, Maurizio!
Ha detto una stronzata, mo gli tiro le orecchie.
Tiragli le orecchie.
La politica non è marketing.
Dai, su, non si può pensare
a... La politica è lo statuto della Sicilia. La politica è quello che ha detto Costa con me e che lui ha sposato. E deve ancora chiedere scusa, perché la politica non è marketing. La politica è fare cose per la gente. Il marketing è solo immagine. Lui si deve dimenticare l'immagine di Berlusconi e il marketing.
La
politica per la gente non è marketing.
Non è che se uno a terra là si ricorda della mafia.
Ha detto una stronzata, deve dimenticarsi queste stronzate e lavorare per la Sicilia, e penso che lo farà.
Vabbè, senti una cosa, ma
cosa vuol dire la politica per la gente, Zamparini? No, è la politica per la gente.
La politica per la gente, dammi del populista. La politica per la gente.
Maurizio,
allora ti dico cosa ha messo nella Costituzione. Il presidente dell'Ecuador, no? Che ha fatto attenzione bene bene, ecco, l'ha messo nella sua Costituzione.
Fammi sentire, sì.
Questa è la politica per la gente. Ha messo nella Costituzione che una legge, per essere legale, non basta che sia fatta dal Parlamento o da chi legifera. Deve essere nell'interesse della comunità.
L'Ecuador
sta nella Costituzione dell'Ecuador. Deve essere nell'interesse della comunità.
Ma chi lo decide qual è l'interesse
della gente, caro Parenzo?
Ma chi lo decide qual è l'interesse della comunità, Maurizio?
Chi decide? La gente decide.
Ma la gente che
allora,
vuol dire?
Ragazzi, dobbiamo tornare ai valori che abbiamo dimenticato. E non sono marketing, e non sono l'audience, sono valori. Dopo io mi diverto un casino con voi, che siete bravissimi e andate a toccare i punti giusti, però la politica non è marketing, la politica è dare valori
ma
alla
quello
gente.
È l'Ecuador, come modello l'Ecuador
è meglio di noi, l'Ecuador che è il maggiore esportatore nel mondo di banane, è meglio di noi. Molto meglio.
Senti Maurizio, ma lo sai che io ti faccio capire subito chi sono i tuoi compagni di strada, perché di Miccichè abbiamo detto lo conosci perché il fratello è vicepresidente del Palermo eccetera. Però innanzitutto penso che gli porti un sacco di voti col Palermo, diciamo la verità.
No, se riporta l'immagine di Zamparini, che non è il Palermo, è Zamparini uomo, Zamparini che non dice mai bugie, Zamparini che dice la verità, che dà fastidio a tutti.
Cioè gli faccio un favore, dici, a cosa, a Miccichè?
No, faccio un favore ai siciliani se adotta lo statuto di Costa, il programma economico di Costa. Ma già, ragazzi, ma vi rendete conto che l'Italia sta fallendo?
Vabbè,
che è già fallita. Se non facciamo una rivoluzione, quest'Italia dove va? Anche voi due l'anno prossimo sarete a spasso.
Ma speriamo di no, scusa, adesso mi sto toccando dappertutto, caro Maurizio.
Siete talmente simpatici, vi porterò da me.
Fammi fare, portami a Palermo.
I contadini, c'è una bella azienda agricola, mia moglie è agricoltore diretto.
Senti, che pensi di Crocetta che ha detto che si astiene dal sesso se vince? Crocetta, il signor Crocetta, omosessuale?
Ma io spero che Crocetta, se vinca, sposa lui questa qui della Sicilia. Cioè, io non ho sposato nessuno. Se Crocetta vincesse e vorrebbe il mio apporto e quello di professor Costa per cambiare la Sicilia, a sua disposizione.
Ho capito, ma il fatto che ha detto che vuole rinunciare al sesso?
Che vuole rinunciare?
Al sesso.
Cos'è il sesso?
Il sesso!
Sesso!
Vuole rinunciare a trombare.
Sai quella cosa che si fa?
Al sesso. Bravo, vuole rinunciare a trombare. Siccome è lui che aveva sbagliato buco, forse, boh, non lo so.
No, cosa dici? No,
è omosessuale, ho capito. Vabbè, comunque, ma a te non piacciono troppo gli omosessuali, diciamo la verità.
No, non mi piace. Il sesso degli omosessuali, il mio socio nella più bella villa della Toscana che mi ha riservato lui è un omosessuale bravissimo, onestissimo e bellissimo.
Ma scusa, che
io sono suo socio.
In che senso non ti piace il sesso degli omosessuali? Scusami,
poi a me piacciono le donne.
Ho capito, in quel senso
lì, che vuoi che si sono
chiusi. Scusa,
altrimenti gli omosessuali sono fra le persone più sensibili.
Quello lo dicono tutti.
Nel movimento per la gente ne voglio tanti, perché sono veramente sensibili.
Meno male, senti, per la gente,
basta con la gente, non ne posso più io della gente.
Scusa Maurizio, dimmi una cosa, ma se vedi due omosessuali che si baciano, che effetto ti fa?
Non mi piace.
Non ti piace?
Nell'intimo facciano quello che vogliono.
E per strada?
Il bacio, ma non ci sono abituato, sai, la mia educazione da bambino. Queste cose qui non me le ha insegnate, cioè la cultura cattolica non me le ha insegnate. Per cui è un fastidio epidermico che viene dall'abitudine. Però se uno ci pensa e ci ragiona non dà nessun fastidio, è un segno d'affetto, un bacio.
Senti una cosa, ma lo sai che io ti voglio dire qualcosa?
È peggio un pugno, molto peggio.
È peggio un pugno, dici te?
È un pugno, sì, un bacio è un segno d'affetto, un pugno è un segno di violenza.
Vabbè, meglio di un pugno, quello sicuramente, certo. Senti, ma lo sai che Lombardo, l'attuale presidente, appoggia anche lui Miccichè, no? Questo lo sai, no? Signor Lombardo.
Era la mia perplessità.
Perché? Perché? Non ti piace
Lombardo,
nessuno?
Su quello che ha fatto Lombardo in Sicilia in questi
E che ha fatto?
Anni.
Dimmi una cosa, dimmelo in segreto.
Ha chiamato il movimento per la Sicilia, non ha fatto niente per i siciliani, punto.
Non ha fatto nulla. Ho capito, però lo voti.
No, io ho detto, io non lo voto, che non posso votare in Sicilia, io sono friulano, voto in Friuli.
Il tuo movimento.
Io ho detto nel mio comunicato circa di un mese fa, quando il sindaco di Ragusa, facendosela sotto, ha cercato una poltrona invece di lavorare per un ideale. Allora ho detto, io appoggerò quelli che appoggeranno il programma nostro di quello che dà.
Comunque, ti volevo semplicemente dire di Lombardo.
Ti volevo dire
che ha candidato il figlio di 23 anni.
Ha fatto una stronzata come quello che ha detto Miccichè.
Il 23 anni, il trota siciliano, detto il tonno. Hai capito o no?
Ha fatto malissimo, mi dispiace per il figlio del papà, mi meraviglio, ma mi dispiace per il figlio che magari è un bravo ragazzo che non conoscono.
Ma sì, perché ma non si può candidare il figlio di 23 anni,
non
su.
Si può. No, questo è nepotismo, lo facevano i papi.
Ma è una cosa assurda, dai.
È una cosa stupida.
Maurizio, ma io voglio capire una cosa, sei considerato il mangia allenatori per eccellenza, no? Adesso passiamo a parlare.
È vero,
ma quanti soldi ci hai rimesso in tutti questi esoneri che hai fatto? Hai fatto un calcolo?
Non me lo fare questo calcolo perché mi sparo.
No, fallo, ti prego.
No, così tu non riesco a fare tanta roba.
10 milioni di euro ci hai rimesso, 10 milioni.
Forse di più.
di più di 10 milioni.
Beh, in 25 anni sai tanta roba.
In tutti quelli che hai cacciato, doppi stipendi, ci hai rimesso un sacco di soldi.
Sono 25 anni che li esonero. Che cacci gente. Quello che mi fa male al cuore è che un operaio non guadagna un milione neanche in tutta la vita.
E dunque questi allenatori dovrebbero guadagnare di meno. Troppi soldi gli dai a questi
allenatori. Molti di meno, molti di meno.
Questi allenatori li riempi di quattrini. Adesso pure hai preso pure Gasperini con una clausola di 300.000. 300.000
no,
se lo cacci. Come no?
Gasperini ha un contratto con me e naturalmente per dilazionare un pochettino il tutto ha fatto un contratto a metà di quello che gli avevo offerto l'anno scorso.
700.000.
E ne ho messo 300 di premio salvezza. Lui ha detto, Presidente, siccome non mi fido di lei, e se lei mi caccia prima che mi salvi, e sono salvo e mi caccia prima, ho detto, vabbè, allora se dovessi cacciarti prima quello diventa un'indennità di licenziamento.
Allora, io voglio far fare a Zamperini una cosa che non rispetterà mai dopo il traffico. Voglio far fare il giuramento di Zamperini fino alla fine del campionato non caccerò più nessun allenatore. Il giuramento qui, così
scusa,
tutti lo devono sentire.
Come si fa a fare un giuramento?
Sì, lo voglio.
Ma non c'è.
C'è la crisi, fare, Maurizio, c'è la crisi.
Posso dire, fino alla fine del campionato io ho il fermo proposito di tenere Gasperini,
ho capito.
Il mio fermo proposito è di tenere di cominciare un ciclo per 4 anni.
Ma quello 4-5 anni.
Però sai.
Chiudiamo con questa è la risata di Zamperini che abbiamo già registrato. Noi registriamo tutte le risate, Maurizio.
Bravo.
Allora, il giuramento non riesco a fartelo fare sugli allenatori.
Io te lo faccio anche, poi se sono spergiuro sono causa tua.
Vai, giuro di non cacciare un allenatore.
Giuro di non cacciare Gasperini fino alla fine del campionato.
Oh, chiaro e tondo. Giuro, rifallo di nuovo, un'altra volta.
Registro. Giuro di non cacciare Gasperini fino alla fine del campionato e spero di non cacciarlo neanche nei prossimi anni.
Vabbè, adesso vedremo poi. Comunque non mi vuoi dire quanto ci hai rimesso da tutti questi esoneri che hai fatto? Cioè, il calcolo.
Guarda, roba da no, è una vergogna.
Ma quanto è giusto pagare un allenatore secondo te? Quanto sarebbe giusto pagarlo?
Questo è un altro discorso che dovremmo rivedere nella prossima economia, non solo italiana ma mondiale. Cioè, se noi riscopriamo i valori devono guadagnare il giusto.
Che ne so, 100.000 al massimo, 200.000.
Scusa, in quanto tempo guadagna? 100.000 è tanta roba, sì, va bene.
100.000, al massimo 100.000. Si dovrebbero pagare 100.000 euro.
Ma no, al massimo, dobbiamo rivedere un po' tutto, per cui in un certo momento non è possibile che uno faccia 3 anni allenatore e cambi tutta la vita di rendita.
E neanche
il giocatore. Okay.
Ciao Maurizio!
Ciao, presto,
19:50 800 24 00 24. Cesare da Brescia, buonasera Cesare.
Buonasera.
Vada.
Allora alleggeriamo un po' il discorso. Io vorrei candidare Renzi allo
più leggero d'oro. Di questo, non lo so.
Più leggero dubbio. Di questo, guardi. Pronto?
Sì, no.
Sì. Allo zecchino d'oro, ma non a organizzarlo, però solo a cantare, visto che
fra poco collegamento speciale con il direttore del giornale Sallusti che ci dirà qual è il titolo di domani, Titolo di domani, capito Parenzo?
Ah, che meraviglia.
Titolo in esclusiva, il titolo del giornale di domani, in esclusiva per la... se vi interessa. Sapete che il giornale bellissimo. È specializzato nei titoli. Vabbè, Cesare, dica.
Bellissimo. Sì, ma ripeto la frase?
Sì.
Cioè, vorrei candidare Renzi allo zecchino d'oro, ma
non questa l'ha detta già cosa? L'ha detta qualcuno da noi nei giorni scorsi.
No, va bene, perché non ha idea proprio di cosa succede in Italia. Vorrei invitarlo, visto che sta girando col camper, a girare nelle fabbriche, non nelle piazze, a vedere come si lavora e farsi un'idea di quello che fa la gente durante la giornata.
Vabbè, posso dire una cosa, Cesare, che questa cosa di andare a vedere la gente che lavora è una puttanata.
No. Avete bisogno di vedere la gente che lavora,
ma
perché
di che
non è
stiamo
com'è,
parlando?
Come
ma non è vero, ma non è che se no, uno gira vede la gente come lavora. Non è che se uno gira per l'Italia vede la gente come lavora. Non è così. Non è così. Lei sta dicendo una stronzata. Non è così. Non è che se uno, tipo, uno gira per l'Italia e vede la gente come lavora. Ma di che parliamo? Non è che se io vado in un posto mi rendo conto della gente come lavora. Non mi rendo conto di una beneamata cippa.
No, non è vero. Io la inviterei a venire nella fabbrica dove lavoro io e vedere che cosa fa la gente durante la giornata, perché questi quando entrano a palazzo, a Roma, là dove c'è il venticello caldino, si dimenticano, diventano tutti dei re, non è più possibile andare avanti così, non perdono il senso veramente.
Grazie sì. Cesare, grazie. Salve. Davide da Torino, buonasera.
Buonasera, salve, buonasera, grazie per il tempo. Spero di non meritare la punturina di Parenzo.
Vediamo.
Io sono uno di quelli che è contro, ecco, chiaramente non sono d'accordo
ma
con
contro che?
Prendono.
Lei è contro che?
Contro
non lo
il, il,
il matrimonio tra gay, tra omosessuali, e contro soprattutto l'adozione. È chiaro, sì. Mi rendo conto che il mondo sta cambiando, che la famiglia si evolve, le famiglie allargate. Io chiaramente ho degli ottimi esempi, sono padre di molti bambini, ma mi imbarazza vedere due uomini che si baciano per strada, ma non è questo il punto. Il punto è che secondo me il legislatore deve essere ovviamente cauto su questo argomento. Già oggi,
però se io devo ricevere una telefonata per sentirmi dire che il legislatore deve essere cauto su questo argomento, è come l'intervento di Parenzo di prima che mi ha fatto cascare i cosiddetti. Abbia pazienza, cioè non è che siamo al simposio del Concilio Vaticano III.
Il punto è questo, è che chiaramente si può essere libertari e dire sì, sono d'accordo, perché va molto di moda.
No, lei mi deve dire sono contrario perché non va bene, perché sono una perversione, perché la famiglia è quella tradizionale, punto, e basta, e così ci lascia.
Io sono contrario perché la famiglia così si depaupera, quindi si perde il valore. In questo momento,
poi se uno sente, anche se uno è contrario all'adozione, se uno sente i motivi perché uno è contrario all'adozione, diventa automaticamente favorevole, secondo me, cioè proprio in automatico. Anche Parenzo si potrebbe
esatto.
convincere. Esatto. Va bene, in esclusiva per Radio 24 il titolo del giornale, la prima pagina di domani mattina. Alessandro Sallusti, buonasera.
Buonasera Cucciani, sia paese.
Sallusti, allora mi dica il titolo del giornale.
Di c'è qui Daniela Santa, ripeto, cioè, Daniela, un secondo al tempo con quel coglione paese, Cucciani. Sì, dimmi, Cucciani.
Il titolo del giornale di domani vorremmo sapere.
Ma guarda, molto semplice, domani facciamo un'apertura, una grande inchiesta che abbiamo fatto in questi giorni, i nostri cronisti, i nostri segugi del giornale. L'apertura è molto semplice, Pisapia è un froccio di merda, cioè
così il titolo del giornale domani mattina è questo?
Sì, praticamente, il titolo sopra, una notizia, ho fatto, se voi di sinistra non riuscite a valutare i fatti,
ma quale fatto? Cioè il titolo di domani, scusa, il titolo di domani è Pisapia è un froccio di merda.
L'apertura, capisco che possono far piacere a nessuno di voi, però l'apertura è Pisapia è un froccio di merda, cioè non è che bisogna usare troppi giri di parole. La città è in mano agli islamici ormai, e poi all'interno, a pagina 3, c'è un'intervista a Berlusconi in cui parla dei progetti futuri.
E questo è il giornale, Pisapia è un procio di merda, poi la città è malalisa.
Sempre detto con grande rispetto, però, cioè non vogliamo offendere nessuno del giornale, cioè non è che noi del giornale abbiamo qualche preconcetto rispetto ai froci di merda, però diciamo che è un fatto, cioè che Pisapia è un procio di merda, cioè, però...
La Zanzara.
Siamo come lei, siamo come lei.
.800 24 0024, dopo aver assistito a uno show di Maurizio Zamparini che appoggia Miccichè in Sicilia, d'altra parte Miccichè, uno dei Miccichè, uno dei tanti Miccichè, prima o poi qualcuno dovrà raccontare, caro Parenzo, la saga dei Miccichè, no?
Beh, questo è anche interessante, ma volevo, c'è ancora forse il direttore Sallusti in linea?
Direttore Sallusti, no, adesso dopo ci ricolleghiamo, perché ci deve dire anche, come dire, la seconda, la terza pagina, non vogliamo sfuggire a questa cosa. Dunque, il titolo era, il titolo, beh, dopo lo ripetiamo. Dopo lo ripetiamo con lo stesso Sallusti, è il titolo in esclusiva, il titolo di domani del giornale, che è sempre un titolo roboante, come avete sentito.
Mi pare un po' forte come scelta, comunque.
Sì, un po' fortina. Sì. Allora, abbiamo con noi Beppe Fioroni, buonasera, Partito Democratico.
Buonasera.
Come sta?
Bene, umido.
Umido, dove? Come umido? In che senso umido?
A Roma. Visto che sto a Roma, è umido.
Ah, perché a Roma è umido, in questo senso.
Voi siete sempre umidi, noi, quindi qualche volta.
Senta un attimo, perché piove a Roma?
Sì, piove.
Piove, piovigina. Parenzo, tu sei partito da Roma? Facciamo un punto meteo.
Da Roma e c'è andato via il sole.
No, no, anche a Siena piove, ma ce l'ha l'ombrello, vero Fiorone?
Vabbè, anche se non ha l'ombrello sarà...
Mi dispiace.
Ma non è che puoi tornare indietro a dare l'ombrello a Fioroni?
No, questo non.
Allora, però mi dica tutta la verità, Fiorone, perché qui non è che noi vogliamo il politichese, come lei sa, no? Io voglio una risposta molto chiara. Secondo il signor Fioroni, esponente di rilievo del Partito Democratico, eccetera, eccetera, Vendola, allo stato attuale, ha da partecipare alle primarie, sì o no?
Guarda, Vendola non c'ha nessun problema, lui... Il problema ce lo dobbiamo porre noi, che abbiamo fatto il Partito Democratico per dire agli italiani che non avremmo mai fatto più l'unione, cioè un'armata di soggetti contro qualcuno che poi vinceva le elezioni e non governava.
Bravo, sì.
E non avremmo più detto, abbiamo detto che non farla più.
E dunque lui è incompatibile.
È vero, È vero che non abbiamo specificato che avremmo potuto fare di peggio, però io lo davo per scontato.
E invece in questo caso si fa di peggio? Con Vendola si fa di peggio?
Vendola può partecipare. Io ho chiesto a Bersani due cose. La prima, che i 6-7 candidati del PD che ci sono, avendo il Partito Democratico elaborato in 3 anni con iscritti, militanti, simpatizzanti, cittadini, e approvato anche da loro, che sono tutti autorevolissimi dirigenti e amministratori, un programma, i candidati del PD devono sottoscrivere il programma del PD, e poi ognuno lo narrerà, direbbe Vendola, con la propria sensibilità. Vendola
c'ha un altro programma, però
Vendola deve sottoscrivere un programma stringente, una carta d'intenti ammesso stringente e chiara, che eviti delle conflittualità. Facciamo degli esempi.
Però scusi Fioroni, scusi un attimo, però io la correggo subito, però io qui il punto non è questo, c'è una questione di partenza. Vendola dice in questo momento delle cose totalmente diverse rispetto a quelle che dite voi, per esempio ammetto, sull'appoggio a Monti.
Vi stavo dicendo questo, cioè io vedo la campagna elettorale che è in atto. Se Renzi chiede di superare la legge Fornero in senso più liberista e Vendola la vuole abrogare insieme con quelli che denigrano Napolitano e Scalfaro, che non può più anche replicare.
Cioè lui sta insieme alla gente che denigra Napolitano, diciamo la verità.
E se uno vuole liberalizzare, l'altro non vuole liberalizzare, se uno vuole più Stato e l'altro vuole meno
Stato,
l'elettore che sta a casa dà l'idea che noi siamo una grande torre di Babele superato di lunga i 7 piani, e siccome la responsabilità spetta al Partito Democratico, io con quella lettera ho chiesto che Bersani si faccia carico, che è l'unico che ha la sensibilità del noi, di evitare che Vendola o Renzi o i tanti candidati che ci sono si facciano prendere dalla frenesia dell'io, e pur di arrivare a un buon risultato nelle primarie, poi finisce che perdiamo le elezioni.
Però mi dica la verità, Fioroni, era meglio se questa alleanza con Vendola non si faceva? Sarebbe stato tutto più semplice e più chiaro?
No, io non credo.
Beh, lo dica.
Io non ho problemi da questo punto di vista. A me voglio solo una cosa seria, perché la domanda a cui dobbiamo rispondere è: da quando è iniziata la campagna elettorale delle primarie, e diciamoci la verità, non c'è solo Vendola, ma ci sono anche gli altri 6 del PD, il PD invece che aumentare i consensi li cala. Io da quando è mondo ho sempre pensato che le primarie le facciamo per vincere meglio, non per perdere in allegria.
Comunque c'è il rischio dell'unione ancora con Vendola, c'è questo rischio, diciamo la verità.
Io credo che siccome Vendola sa che abbiamo necessità di governare e non solo di vincere le elezioni,
e non di chiacchierare,
che sarà disponibile al di là delle parole a firmare impegni precisi che garantiranno gli italiani, faranno garantire agli italiani tramite il PD che le cose che diciamo sono anche quelle che faremo.
Vabbè.
E non più la solita frase: questi non li stanno a sentire, perché tanto dicono una cosa e poi in 100 la fanno tutte diverse.
Però le premesse sono queste. Scusi Fioroni, però
le premesse si possono correggere.
Sì, no, per carità. Senta, può dire chiaramente a Vendola, secondo il suo punto di vista, che il sogno, che quello di sposarsi e di avere un figlio è un sogno irrealizzabile in Italia? Lo dica chiaramente. Caro Nichi, per questo tuo sogno...
Io a lei riconosco tanto diritti, magari me la faccia di a modo mio, perché sennò sarei un cattivo.
No, perché una cosa.
Un cattivo doppiatore. Io dico a Nico intanto che ha avuto coraggio, io non avrei avuto, ma non parlare dal punto di vista dell'essere o non essere omosessuale, ma in genere i fatti che io ritengo afferiscono alla sfera individuale in pubblico. Detto questo, io ritengo che noi abbiamo fatto tanti passi in avanti con il riconoscimento dei diritti delle unioni a qualunque titolo delle coppie.
Vabbè, poi vedremo se verranno fatte.
Esistenti con la carta costituzionale, il matrimonio non è compatibile, e questa è la posizione, e la genitorialità, ciascun uomo e ciascuna donna ha diritto a aspirarla, però il diritto naturale di un bambino, a cui se noi chiediamo se vuole un padre, se vuole una madre, la risposta è sì.
Quando sente da Vendola le parole "voglio avere un figlio", come si risponde? Caro Nichi, in Italia non si potrà mai fare, glielo dica chiaramente.
Io gli rispondo che è un'aspirazione legittima, ma il diritto siccome il figlio è un atto d'amore, l'atto d'amore prevede che nessuno possa dire a chi non ha voce di dirgli: io voglio soddisfare un mio diritto. Vede, io posso desiderare di avere una casa al mare, posso desiderare di avere una bella macchina. Il desiderio di avere un figlio deve portare il rispetto del figlio a non ledere i diritti naturali che quel figlio ha, cioè di chiedere un padre e una madre.
La bella casa e la bella macchina non l'ho capita. Parenzo, tu l'hai capita la bella casa e la bella macchina?
No, non ho capito. Dica chiaramente Fioroni, dica a Vendola, caro Nichi, non potrai mai avere un figlio.
Se c'è una cosa è difficile. possibile che io mi spieghi male, quindi posso ripetere perché vuol dire che la voce non è stata chiara.
No, no.
Ciascuno di noi può desiderare un oggetto da possedere.
Sì.
Nel caso del figlio, il figlio è un atto d'amore e il primo gesto di amore nei riguardi di un figlio, sia che lo voglia un padre, sia che la voglia la madre, è rispettare i diritti del figlio. Io credo che decidere per il figlio che non possa avere un padre e una madre,
ma che ne sa,
non
che
è un atto d'amore, ma è una proprietà di uno.
E che
è,
cos'è?
È un atto di egoismo.
Di egoismo e di arroganza?
No, di arroganza, ma no, è far prevalere l'interesse di un genitore su quello di un figlio. Allora, siccome la nascita prevede il diritto di chi non parla, io credo che la nostra legge prevede che prima si difendano i diritti di coloro che non hanno
voce. Dunque, secondo lei, per Vendola considera il bambino una sorta di oggetto del desiderio, cioè di oggetto.
No, cioè, Vendola esprime un legittimo desiderio di avere, di essere padre come ce l'ha ogni uomo. Io lo invito a tenere presente che nella carta dei diritti dell'uomo si tutelano primi quelli che non hanno voce, e quelli che non hanno voce nel diritto naturale hanno pieno titolo,
no, molto chiaro, però glielo dica,
io
il PD, il PD non ammetterà mai l'adozione per le coppie gay.
L'orientamento del PD, come buona parte dell'orientamento del paese oggi, è che l'adozione per le coppie gay non è rispettosa dei diritti naturali dei.
Benissimo. Senti Parenzo, hai qualcos'altro da aggiungere?
Sì, no, voglio chiedere a Fioroni, quindi per Fioroni è meglio che un bambino rimanga in un orfanotrofio piuttosto che con Nicky Vendola e il suo compagno, questa è la questione.
Questa è buona come domanda, questa è buona.
Eh beh, sì, meglio in orfanotrofio piuttosto che con Nicky e il suo compagno.
C'è una normativa, una legislazione italiana che va dalle adozioni agli affidi, che è rispettosa dei diritti naturali dei bambini e che nessuno ha in testa di tenere i ragazzi all'interno degli istituti, ma è rispettosa di quelli che sono i diritti sanciti nella Costituzione.
Ma questo l'abbiamo capito, naturale. Dunque è meglio in orfanotrofio che con Vendola e il compagno?
No, è meglio applicare le normative esistenti che già impediscono ai nostri bambini di stare nell'orfanotrofio e applicare le leggi che esistono.
Ma lei l'adozione tra gay la considera un obbrobrio? Quando vede quell'immagine oggi a Milano della figlia di Vecchioni alla compagna, l'immagine della figlia di Vecchioni con la compagna e con con i due bimbi in braccio, è una brutta foto?
Io quando si parla d'amore non ritengo, e di amore di un sentimento vero, non reputo nessuna cosa nessuno degno.
Ma l'ha vista quella foto?
No, la foto non l'ho vista, ma non mi farebbe nessuno proprio, e quando c'è un sentimento vero lo ritengo sempre degno di rispetto. Però siccome io sono per difendere i diritti, e centrosinistra posso sempre alla base di difendere i diritti degli ultimi e di quelli che non hanno voce, in questo caso il diritto naturale del bambino
è
io
di avere
ritengo
una madre.
Che sia preminente su tutto il resto.
È di avere una madre, benissimo. Io ho un'ultima domanda da fare, poi velocissima. Io sono abbastanza cattivo, Fioroni in generale, dunque lei mi è simpatico, però comunque una domanda gliela devo fare.
No, invece perché queste erano spiritose.
No, anche queste erano abbastanza cattive. Lei si è pentito di avere candidato una sua collaboratrice stretta alle elezioni del 2008, cioè quella che venne chiamata la segretaria di Fioroni? Adesso, al di là dell'appellativo, che non mi piace nemmeno, perché una persona può essere degnissima anche pur essendo segretaria, però vorrei capire questo anche per fare alcune considerazioni sulla legge elettorale. Si è un po' pentito di quella mossa?
Guardi, io credo di aver candidato una persona che tanto ha una sua professione di politica, per cui quando fa la parlamentare torna a fare il dirigente. Io credo che ci sia molto più scandaloso che in Parlamento ci siano quelli che vivono di politica e che quando ci sono le elezioni non sanno più cosa fare.
Ma si ricandiderà? Si ricandiderà la signora Pedotto?
Questo dipende dal partito. La cosa su cui lei può dare un giudizio di merito, credo che se lei vede l'attività parlamentare e l'indice di produttività, poi dopo si fa un'idea da solo. Siccome noi abbiamo una valutazione dei parlamentari che sull'indice di produttività, credo che l'indice di produttività parla da solo, e siccome il merito dei parlamentari è le attività che svolgono.
No, volevo sapere semplicemente se era pentito. No, non si è pentito.
Lo rifarebbe?
Io spero di cambiarla la legge elettorale.
La rifarebbe? La ricandiderebbe?
Il partito deve svolgere una candidatura, spero che ci siano le preferenze, così ciascuno
come deve candidare. Grazie, a presto.
L'unica cosa è che lei non si faccia prendere la mano, che mi sembra molto avanti su questo, che non è questione di cattiveria. Lei nella domanda, è domanda che faccio a lei. Lei pensa che la politica possa essere solo il piano organigrammatico per il paese, di dire lei vedi tu che mi ci metto io?
Ma
io me lo riconducevo alle primarie adesso.
Alle primarie in che senso?
Le conduceva alle primarie che spesso diventano un piano organigrammatico per il paese, quando alla fine invece di parlare dei contenuti parliamo soltanto di chi dobbiamo togliere e di chi dobbiamo
così,
mettere.
Un po' è così, un po' è così, è sempre stato così. Poi ci sono le politiche con i programmi, eccetera, eccetera.
Però
ma lei
non è che bello.
Non è che ha intenzione di candidarsi alle primarie, lei, Fioroni, no?
No, io credo che in politica ci sono i momenti in cui fare un passo indietro è molto più difficile che farne uno avanti.
E invece alle politiche si vuole ricandidare in Parlamento?
Io in Parlamento spero che il mio partito mi candidi, se non mi candida spero che ci siano le preferenze, così gli elettori, perché vede, il problema non è il limite dei mandati, è avere il contesto.
Quanti mandati
elettorale
ha fatto lei, Fioroni, scusi?
15
anni. 15 anni, da 15 anni in Parlamento.
No.
Da 15
anni
in Parlamento.
E qualche mese.
15 anni e qualche mese. Grazie, a presto.
Arrivederci.
Presto.
È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza.
Giuro di non cacciare Gasperini fino alla fine del campionato.
La zanzara capricciosa, la
i due volti di Zamparini, presidente del Palermo. Presidente del Palermo, ospite qui alla Zanzara pochi minuti fa. Beh, Fioroni ne ha detta una grossa, secondo me, caro Parenzo.
Beh,
l'hai notato? Però collegamento con, eccolo qua, l'abbiamo ripescato, collegamento con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, che ci illustrerà di nuovo la prima pagina per chi non l'avesse ascoltato, e poi qualche, come dire, qualche chicca su quello che troveremo domani dentro il giornale. Sallusti, buonasera.
Buonasera, buonasera Cruciani. Guarda, l'ho detto prima, siamo qui al giornale, abbiamo lavorato, ho fatto grandi inchieste, i nostri segugi stanno lavorando moltissimo.
Ma quali segugi? Che c'entra
il l'apertura, sì, adesso non abbia disprezzo per un giornale che è un quotidiano.
Ma nessun disprezzo, i segugi, comunque vabbè.
Troviamo notizie, abbiamo trovato una notizia cosa che mi trovi in prima pagina,
e
Pisapia frocio di merda praticamente.
Dunque il titolo è Pisapia frocio di merda.
Beh, titolo sobrio, è un fatto, è una notizia che possiamo raccontare,
commentare
con carte. E pubblicheremo anche proprio le mutande di Pisapia. All'interno del 4 c'è un'intervista a Berlusconi, e Berlusconi parla dei successi ottenuti in tutti questi anni di governo, della sua candidatura e di come affronterà il paese. Poi invece a pagina 5 volevo dire, a pagina 5 c'è una grande sulla sinistra e lì diremo praticamente il titolo che abbiamo proposto. Mi dispiace perché è un po' troppo, forse poco forte, sinistra di merda, cioè è la solita sinistra schifosa, è l'occhiello praticamente. Racconteremo i disastri fatti da Bersani, ecco, c'è tutto un dossier di disastri fatti da Bersani tutti questi anni che ha governato con i comunisti il paese.
Ma non ha governato il paese per niente, comunque va bene,
guarda, se vuoi continuare ad attaccare il giornale per le sue inchieste hai trovato veramente la persona sbagliata, perché sono le 24 ore squinzia con Confindustria, per non sapere i soldi dallo Stato, faremo un'inchiesta anche su questo, probabilmente nei prossimi giorni, su Confindustria e Marcegaglia, possiamo dire delle cose, insomma, Marcegaglia, possiamo cominciare a dire delle cose.
Ma sì, le diremo. Grazie direttore, grazie. 800240024, Carmela da Viterbo. Buonasera signora Carmela.
Buonasera.
Sì.
Io ho chiamato soltanto perché volevo, innanzitutto dico che sono eterosessuale.
Sì, e chi se ne frega?
Strana, però in realtà in questo paese sembra che bisogna per forza prima dire...
Sì, posso rispondere chi se ne frega quando lei mi dice
volevo
che è eterosessuale?
Volevo pensare quanto prima accaduto con Fioroni, perché ho sentito solo parlare, ho sentito anche parlare, non solo, però con una certa indisponenza di quello che è la vita privata e personale di Nichi Vendola, ma come di tante altre persone probabilmente si sta facendo ultimamente. E il fatto di essere gay, che comporta che non si può più sognare, non si può fare niente, perché non si possono fare figli, non si possono avere figli, non si può sposare.
Allora...
sta di fatto che in questo paese le cose sono in questo modo. Però non mi piace quando si vuole per forza convincere una persona dall'altra parte del telefono, in questo caso Fioroni, a volerlo convincere di aver detto qualcosa, di voler dire delle cose.
Ma lei è avvocato, cioè, lei è l'avvocato di Fioroni?
Nichi Vendola non potrà mai permettersi di sposarsi e di avere figli. Questo io lo contesto, perché io nella vita posso...
Ma non mi pare se uno... Scusi Carmela, se uno è contrario al matrimonio gay, all'adozione gay, potrebbe tranquillamente dire a Vendola, cosa che lui non ha detto, e tu in Italia non ti sposerai mai. L'ha detto in altro modo, ma insomma...
Oppure come ce n'è in tante coppie etero, anche tra coppie omosessuali, che vogliono pensare di decidere di avere un figlio.
Sì.
Cioè non credo che la cosa sia così... eclatante, secondo me. Mi rendo conto che viviamo in Italia e mi rendo conto che
vabbè,
è difficile.
Carmela, comunque non mi pare che accadere, non mi pare che non mi pare che l'Italia sia il mondo.
Onestamente voglio sperare che, sì, che accada.
Va bene, grazie Carmela. Intanto ci scrive un ascoltatore o presunto tale: ma come fa la Confindustria a pagare due dementi pervertiti? Che Italia di merda. Benissimo.
Pervertiti addirittura.
Sì, sempre pervertiti. Ennio, provincia di Arezzo. Buonasera.
Sì, buonasera, buonasera.
Vada,
magari
vada.
Me lo dice prima, che chi se ne frega, però bisogna che lo dica, uno sfogo. Cioè, secondo me essere qualunquisti adesso è la cosa migliore. Cioè, io sono un fiero qualunquista, perché ci hanno veramente rotto, nascondendosi dietro siete dei qualunquisti, siete dei qualunquisti. Alla fine questi politici, queste persone sono, che ci mandano, alla fine ce lo rigirano sempre a noi in quel posto. Sì. Quindi io sono qualunquista, perché la realtà è sotto gli occhi di tutti, se ne devono andare tutti, ci hanno rovinato.
Ma che vuol dire se ne devono andare tutti?
Rimane?
Chi rimane? No, lei? Chi rimane? Io? Lei? Chi rimane?
No, no, ma può rimanere Renzi, può rimanere Grillo, perché lì...
Vabbè, allora che vuol dire? Lei già sta facendo delle scelte, può rimanere Grilli,
no,
Grillo, sì, Grillo.
Di qualunquismo, l'accusano, questa storia del qualunquismo deve finire, non è qualunquismo, è realtà, è vita.
Però
tutti
dica chi non le piace direttamente, perché già ha parlato di due persone che evidentemente la soddisfano, no?
Spero, no? Spero. La fiducia è riposta in questi volti nuovi.
Ho capito, grazie Ennio. Gennaro da Caserta, buonasera. Gennaro, dica. Gennaro? Non risponde. Ferdinando da Roma.
Eccomi qua, mi sente?
La sento, dica.
Volevo intervenire sull'adozione delle coppie gay.
Sì.
E allora, io sono favorevole a condizione che alle coppie gay maschi sia, sì, dato in sia data in adozione solamente una, diciamo...
Un attimo solo, un attimo solo. Signor Toti Lombardo.
Ah, buono. Bella idea questa.
Se risponde,
Signor Toti, il figlio del signor, no? Signor Lombardo.
Sì.
Il figlio dello psichiatra, insomma, già presidente della regione Sicilia.
Segreteria telefonica.
È partita la segreteria. Ferdinando, allora...
Dunque, volevo dire che io sono a favore dell'adozione delle coppie gay a condizione,
sì,
che alle coppie gay maschi sia data in adozione solamente una bimba, una figlia di sesso femminile.
E perché,
invece,
scusi? Perché questa stronzata?
Indovinate?
Perché? No, non indovino, mi dica.
Indovinate.
Perché?
Ci siete cascati, la mia era una provocazione.
Sì, lo so, Ferdinando, di cattivo gusto, come al solito, di cattivo gusto,
no?
Di cattivissimo gusto, di,
sì,
cattivissimo,
comunque,
gusto.
Comunque, parlando seriamente...
Perché lei pensa che se due uomini avessero in adozione un bambino potrebbero fargli del male, caro Ferdinando?
Ah sì, arrivo qua. Penso che il vostro errore, come quelli là che condannano questi, diciamo, omosessuali in blocco, che sono tutti pervertiti, sbagliano, mutano, perché io conosco omosessuali, sono persone bravissime, e anche io spesso dico che io ho 100.000 motivi per essere omosessuale, tranne uno che non mi piace, insomma, questa storia. Quindi allora non ce l'ho per niente, però penso che sbagliano quelli a condannare quelli là che sono omosessuali, perché ci sono dei casi particolari, hanno loro, diciamo, le loro buone motivazioni che per,
sì,
arrivare a questo, però nello stesso tempo anche voi, condanno anche voi perché siete all'opposto e dite che tutti gli omosessuali sono tutti santi, cosa
ma
che
io
non
ho detto, ma che
vera,
c'entra i santi?
Sono persone cattive, pervertite,
cioè, ma chi dice di no? Ma chi dice di no?
Ma sta dicendo delle cose.
Ma voi quando parlate che degli omosessuali, no? Che
ma chi dice? Ma chi li santifica? Ma di che parla? Adesso vengo là, dove si trova lei, Alessandro? Vengo là e la picchio, Dove si trova lei? Dove si trova questo? Vengo là e le do uno schiaffo, Ferdinando. Dice delle cose.
No, sarebbe una bella lotta.
Ma comunque dice delle cose inaudite. Io non ho mai detto che i gay in generale sono tutti buoni. Ma figuri se posso dire una stronzata del genere.
Ho sentito io, per
ma che ha sentito? Non ha sentito niente lei. Ma non ha sentito
lei
nulla.
Io guarda che condanno sia quelli che parlano male in toto che di questa, diciamo, categoria che c'è.
Intanto è tornato in campo l'avvocato Taormina, come sapete.
L'avvocato, si capisce che è avvocato, dallo sguardo troppo fino, dal colletto inamidato.
Breve excursus sulle ultime prodezze dell'avvocato Taormina. A partire da Filettino, il principato di Filettino, e all'autodeterminazione dei popoli.
Il principato di Filettino è il concentrato della esigenza di legalità e di correttezza di un'istituzione.
Due gay che si baciano? Se vede due che si baciano omosessuali, che fa lei?
Ma fanno schifo.
Oh, mi ripeto. ritagliamo sto pezzetto, rimandiamolo. Parezzo, mi fa venire la carica sto pezzetto. Mi fa caricare a pallettoni.
Rimandalo un attimo, ti prego.
Sì, lo rimando, lo rimando. Se vede due che si baciano omosessuali, che fa lei?
Ma fanno schifo.
Tagliatelo, vi prego, tagliatelo. Poi,
ma come ha detto? Cogna... Mi fanno schifo, mi fanno schifo.
Cogna mi ha portato schifo.
Effettivamente rimette di buon umore quella roba.
Senti, senti.
I processi più importanti sono quelli che non conosce nessuno.
Forse Cogne più...
No, ma Cogne sì. È stato, a parte è stato, mi ha portato Iella, secondo me.
Mi ha portato Iella, Cogne. La Franzoni mi deve 700-800 mila euro.
La famiglia Franzoni quanto ha guadagnato?
Manco una lira.
Ma come?
Ma
no?
Come manco una lira?
Ma veramente? Ma come no?
Infatti comunque, sto per vede, fare, le do la notizia, va. Sto per fare l'azione giudiziaria nei confronti della Franzoni.
Contro Franzoni? Ma lei che la difesa, che diceva che era innocente.
No, adesso lo voglio sequestrare. No.
E poi voglio sequestrare cosa? La villa? Di Cogne?
E perché? Come vuole sequestrare la villa di Cogne?
Perché mi deve pagare, non mi ha pagato.
Quanto?
Io farò...
Quanto?
Siamo intorno ai 700-800 mila euro. La
giustizia. Poi naturalmente vanno tutti a puttane nel gruppo del PDL del Lazio, sentite. Il mitico Fiorito in sostanza è uguale a tutti gli altri consiglieri della Regione Lazio, né più né meno.
Né più e né meno, anzi forse meno che più.
Cioè lei dice che tutti gli altri fanno la stessa cosa, utilizzano i soldi per comprarsi le macchine,
per andare a puttane e quant'altro.
Ma veramente sta dicendo?
È una porcinaia, avvocato.
Vedrà, certo, è un porcino. Certo.
Ma avete dei dossier? Avete dei dossier in mano?
Abbiamo tutto in mano e daremo tutto all'autorità giudiziaria.
L'avvocato si capisce che avvocato. L'altro esploit però è recentissimo. E sono pagato pure bene per difendere Fiorito. Sono pagato bene, certo.
Mi dice, ora non le voglio chiedere qualcosa, non come avvocato di Fiorito, le voglio chiedere qualcosa.
Pagato.
Pagato, sì. E insomma, spero anche bene per lei. Io non c'ho nessun problema.
Guardi, no, e anche quella è una colpa. Ma non, anche quella
no,
è una colpa.
Ma si fermi un minuto. Si fermi un minuto. No.
Però rimettetevi, vi prego, il bacio tra due gay. L'avete tagliato o no? Il bacio tra due gay. Rimettetemelo.
Ma fanno schifo.
E non è finita qui, non è finita qui, non è finita qui. T'ho rimesso in vita, Parenzo, t'ho rimesso in sedia, t'ho caricato a pallettoni,
Beh, ricaricato, ma sono pagato pure bene, molto bene, sono pagato molto bene.
Ma fanno schifo. Troppe colpe, io mi siedo ad aspettare,
non sento mai arrivare, mi spiace. Fra poco ci collegheremo, è Sergio da Roma, Sergio da Roma.
Carlo Tappi.
Sergio.
Mi sente?
Sì, la sento, dica.
Buonasera, volevo intervenire sulle primarie del Partito Democratico, perché secondo me la candidatura di Vendola è inaccettabile. Perché? Perché Vendola non fa parte del Partito Democratico.
Bravo, lei ha ragione, Sergio, lo dica al suo partito.
Per quale motivo i buonisti del Partito Democratico decidono di inserire appunto nelle elezioni, nelle primarie, un elemento che appunto non sottoscrive il programma, non è iscritto.
Guardi, a parte la grande confusione che c'è in questo momento, perché non si capisce bene che primarie saranno di coalizione, di partito, se sarà una sorta di lotta interna o comunque un pre-congresso del Partito Democratico, non si capisce assolutamente nulla, ci sono fioccani candidati da una parte e dall'altra. E poi se si parla di primarie aperte, si candidò anche Bertinotti, si ricorda, in teoria si può fare.
Ma secondo me è una scelta però fuori luogo, perché più grande decide chi candidare come
premier, certo,
poi altri
ma
si
certo.
Legano. Io la combatto da ore,
punge e poi fugge da me. Se vede due che si baciano omosessuali, che fa lei?
Ma fanno schifo.
Per fare un passo da re. Siamo qui 800 24 00 24. La zanzara, che ridi? Cosa ridi?
No, ridevo perché ripensavo a Taormina. Ma fanno schifo.
Ma fanno schifo.
Bene, abbiamo tutti interventi sulle coppie omosessuali, matrimoni, eccetera, eccetera, a rotta di collo. Ma che ne dici tu di questa mitica Veronica Cappellaro? Signora Veronica Cappellaro, presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio. Io spero che la Regione Lazio e i suoi consiglieri vengano, come dire, non si ripresentino mai più, mai più. In nessun consesso italiano e mondiale.
Quanti assistenti ha la signora? Se non ho letto male sulla cifra, forse non me la ricordo, voglio non ricordarla. Quanti assistenti ha questo?
Non lo so, non me lo ricordo. Comunque la signora Veronica Cappellaro, presidente della Commissione Cultura della Regione, tra l'altro è arrivata tra i primi dei non eletti alla Camera, per fortuna, fu immortalata in un famoso video mentre, su una questione, non mi ricordo nemmeno cosa, rispondeva guardando una sorta di gobbo, di copione. Sentiamola, sentiamo.
Pisaldi, Presidente, cosa ci può dire su questo?
Guardi, l'attuale situazione economica ci impone delle riflessioni sulla necessità di agevolare in uno specifico momento dell'anno all'effettiva disponibilità economica delle famiglie.
Ma di che sta parlando?
In questo scenario sono utili rilievi avanzati nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria.
Ma sta guardando il gobbo
dei cittadini e consumatori, che hanno constatato come uno sfalsamento della data di inizio dei saldi nel Lazio rispetto alle altre regioni può penalizzare famiglie della nostra regione, costrette in tal modo a dover porre in essere un vero e proprio turismo commerciale.
Il turismo commerciale, ma di che parla il presidente della commissione? A casa, devono andare a casa questi qua, a casa.
Ieri è già tardi.
Allora, io non voglio dire niente, ma sembra che siano stati spesi diverse migliaia di euro per cene da Pasqualino al Colosseo e anche al Bar Martini e anche un book fotografico per 1.080 euro. Sono tutte cose forse regolari, non lo so. Io spero che le cene. Io poi non ho capito, ma perché si fa ancora politica con le cene? Io ancora. È una cosa che mi manda i matti. Bravo. Perché uno per fare politica deve andare a magnà? Cioè, io questo. Attività politica, cene. Ma perché devo andare a cena?
Ma soprattutto volete andare a cena, che è legittimo. Volete andare da Pasqualino, volete andare agli mortacci vostri. Ma pagatevela voi, amici miei. Ma perché dobbiamo pagare questi soldi pubblici?
No, poi viene messa sotto, come dire, la categoria attività politica. Io, ma da anni, perché l'attività politica deve essere portare a cena delle persone e pagare con i soldi che sono miei, tuoi, di Parenzo, di Pietro che è il regista di questa trasmissione, di Riccardo che è l'assistente al programma? Spiegatemi perché i soldi nostri devono andare a finire da Pasqualino al Colosseo?
Perché i soldi di Riccardo Poli devono finire a Pasqualino? Hai ragione, lui si chiama Riccardo Poli. Riccardo Poli è uno.
Vabbè, magari Pasqualino al Colosseo non ha nessuna responsabilità, il ristoratore. Perché devono andare a finire in questo calderone per le cene elettorali? Perché? Dario da Roma.
Beh, sai Sallusti cosa direbbe?
No, no, pronto? non lo voglio sentire. Non Dario.
Pronto?
Dica.
Ciao Bruciani. No, di la verità tu una volta poi. Una volta almeno di la verità tu.
Cioè
che ci vai poi a quelle scene che non ti piacciono. Però non è dato questo che
le scene dire. Elettorali? Io penso, se ci sono andato per lavoro per vedere
sì,
che cosa succedeva.
Sì, mangiato per lavoro, ti sono state pagate, non hai
ma
pagato
chi
tu.
Ma chi ha pagato? Io non ho mai... A me, guarda, se c'è una cosa che non sopporto è andare a scrocco dalla politica.
No,
cose
che non ti fanno pagare, mica dico che non ti fanno pagare, lo sai meglio di me.
Ma ho capito, se vado per lavoro da una parte dove c'è una cena, ma non è che
è capitato questo.
Ma
tipo.
Non mi ricordo, per lavoro può essere capitato perché ho fatto il cronista per un sacco di tempo.
Vabbè, no, ma comunque non era questo il tema dell'intervento. Ma tu ti sei laureato, no, Cruciani?
No, a parte che non ci diamo del tu noi in questo mondo, in questa vita. Se vogliamo in un'altra vita ci possiamo dare del tu. Diamoci del lei. Sono laureato, sì, ma non è un problema. C'è un sacco di gente non laureata che fa benissimo questo mestiere.
Ma si ricorda anche in che cosa è laureato?
Sì, sono laureato in scienze politiche.
Se la sentirebbe, se io gli pago la pagina web,
sì.
Lei li metterebbe i suoi voti di laurea e il suo percorso? Diciamo, sono semplicemente...
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché ho preso 110, non è che ho preso... Non è che ho preso un voto basso, insomma. Ma qual è il problema? Non ho capito.
Come?
Qual è il problema?
No, il problema è che vedo a volte che c'è tanta polemica, ma poi mi sembra che poi siamo dentro un meccanismo dove tutti si divertono a dire che l'altro fa male, ma poi il modo in cui uno agisce non è troppo diverso da quello, voglio dire, al posto di Fiorito, dottor Cruciani, che avrebbe fatto?
Ma che vuol dire al posto di Fiorito che cosa avrebbe fatto? Ma dico, ma sta scherzando o no? Cioè, dice sul serio o no? Lei mi vuole paragonare al federale di Anagni?
Come?
Lei mi vuole paragonare al federale di Anagni?
No, non solo lei, no, non dico solo Cruciani.
Ma che vuol dire? Cioè, il federale di Anagni è proprio una persona come mentalità, come tutto, almeno da quello che vedo, da quello che leggo, totalmente lontana dal sottoscritto, totalmente. Me sento il federale di Anagni, ma di che parliamo?
No,
parte la differenza, come dire, della silhouette. come dire, no?
Allora sì, andiamo sulla silhouette, sul Mastroianni, su...
Ma quello poi è un elemento che si può tenere in considerazione, ma lasciamo perdere questo, è proprio la mentalità, cioè quello che uno fa, quello che uno non fa, io non sto giudicando.
Dottor Cruciani, la mentalità purtroppo, quello che io purtroppo riscontro è che la mentalità che a noi non piace, che in radio tutti diventiamo aborrisco, diremmo, come qualcuno, e poi quello che aborrisce purtroppo due giorni dopo sta lì o mangia o fa altro con quella mentalità che lui aborrisce. Non so se è chiaro.
Sì, ma ho capito.
Non Cruciani, non ce l'ho. Cruciani,
no, ma ho capito. Lei dice sono quelli che criticano oggi, molti italiani che oggi criticano il federale di Anagni, cioè Fiorito, in realtà poi sono conniventi con questo sistema. È vero, lei ha ragione su questo.
Non solo, ma al posto di Fiorito non so se si poteva fare peggio. Ma forse riescono a far peggio.
Vabbè, non lo so, adesso questo non lo so. Però
no,
che Fiorito sia in qualche modo l'espressione.
Vabbè, Fiorito, forse abbiamo preso l'eccellenza, no? L'eccellenza.
Ma l'eccellenza in questo momento, come dire, dal punto di vista, non è che siano provate delle cose. È provato che aveva dei conti. Lui dice che dei conti perché aveva comprato una casa in Spagna.
È provato che c'erano, insomma, ci sono stati trasferimenti per 4.000
trasferimenti di denaro sui suoi conti. Che lui dice di non aver. Lui dice di non aver toccato i conti del PD e di non aver rubato nulla. Poi è quello che dice lui, si difende naturalmente, no? Dobbiamo dare anche spazio alla difesa da questo punto di vista, è stato dipinto come un mostro, vedremo naturalmente.
No, purtroppo ecco, il timore, che non è un timore, forse pure una...
Sì.
Comunque, diciamo, un grande sospetto è che il Fiorito abbia ragione, cioè che come faceva lui...
Ma quello sicuro, quello sicuro. Peraltro lo dice l'avvocato Taormina, Parenzo, no?
Esatto, come suggeriva Taormina... E il problema è però che non è che la mia paura è che
il problema è un altro, glielo dico io qual è il problema definitivo. Bisogna affamare la bestia, bisogna la bestia che è lo Stato e dunque i partiti e dunque in questo caso i consigli regionali, sottogruppi, minigruppi, monogruppi, bisogna affamarli, portarli alla fame, non dare loro nemmeno un euro e poi vedrà che tutta questa corte dei miracoli, tutta questa corte dei miracoli, tutti questi parassiti della politica che vivono a rimorchio dei consigli regionali, dei comuni, ma soprattutto dei consigli regionali, tutta questa corte dei miracoli sparirà, improvvisamente sparirà, e queste persone cominceranno a lavorare, a fare mestieri normali, non a fare i parassiti della politica, i consigli regionali, i consigli comunali, i consigli provinciali, in Parlamento eccetera, perché c'è un sacco di gente che vive di politica, i portaborsi, i consulenti, i consiglieri eccetera eccetera.
Il dramma è che ce ne... io ecco,
per cui bisogna affamare la bestia, lo diceva chi lo diceva questo qua, un noto liberista, no? Affamare la bestia, vabbè, cioè, bisogna affamare la politica, togliergli i quattrini,
dia anche la soluzione.
Togliere il finanziamento pubblico, ridurlo al minimo. Ripescatemi una frase, ripescatemi una frase, lo dico alla regia, del nostro Lanfranco Pace, editorialista del Foglio, che in una trasmissione Agorà qualche mese fa, in un dibattito molto acceso, a un certo punto disse: devono andare i politici a bussare a casa degli italiani, a dire: mi date questi soldi per fare politica? Se ce li hanno, bene, altrimenti pazienza.
Zanzara, che l'estate mi tortura, mi rende isterico.
Ma fanno schifo.
Sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico.
Lanfranco Pace contro il finanziamento pubblico dei partiti, lo voglio risentire.
La politica in maniera trasparente e democratica deve essere finanziata, perché altrimenti non c'è la democrazia.
Ma chi lo dice?
Ma dove sta scritto? Sta scritto
perché Barack Obama che cosa ha? I miliardari.
E non ha i finanziamenti Barack Obama.
E me li va a cercare.
Li ha raccolti.
Mandateli a cercare. Bussate porta a porta a cercare i 50 euro. E vediamo chi ve li dà.
Però facciamola tutta.
Sì, dai padroni.
Facciamola
o da Wall Street, come
ma vai anche da Carlo da Benedetti, allora, però, forse qualcosa ti dà.
Da Ferrero, ma
Carlo
ricordo...
De Benedetti qualcosa ti
no,
dà. È finito il tempo in cui i padroni erano tutti a destra e i proletari tutti a destra.
Ricordo un dato però,
andateveli a cercare, bussate, bussate dagli italiani, cari partiti, bussate dagli italiani, toc 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 toc, mi date
dai
i soldi per fare politica, sì, eccoli qua e faccio politica, non ci sono i soldi? A casa, non con i soldi miei, non con i soldi miei che finiscono le ostriche, negli champagne e in altre puttanate del genere. C'entra, c'entra.
Ma mica tutti fanno così, dai, non
è uguale, anche tu. È uguale.
Mi è caduto proprio nella pasta.
Ma perché quegli altri del Partito Democratico nel Lazio, non dico che hanno speso per esempio 4.500 euro in enoteca per fare i regali ai bambini, anche quella è una cosa che deve essere spiegata o no? Deve essere spiegata o no?
Cioè,
La spieghi il capogruppo del PD alla regione Lazio, credo che sia ospite domani da Milan. La spieghi questa cosa, magari c'è una regione plausibile. Magari mi spiegano perché 4.500 euro spesi in un'enoteca per i bambini ha un senso. Oreste da Roma, buonasera.
No, ma tu hai ragione, ma a fronte di sprechi non è che si taglia tutto improvvisamente. Basta certificare.
Bisogna affamare la bestia. Oreste da Roma.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, sono Oreste il formaggiaio.
Quello ancora... Oh, mitico formaggiaio!
Io questa è una telefonata per fare un semplice saluto, eh.
Sì, Oreste, sì, ma quanto ha venduto oggi? Quanta roba ha venduto oggi?
Oggi un po' meno perché piove.
Ma oggi non ci sono, sono venuto via. Beh, torno la settimana prossima, Oreste, non ti preoccupare.
Deve farsi in cazzo, eh.
Facciamo muovere l'economia, no?
Io volevo dire che l'altra volta ho scherzato e giocavo, cioè, mi sembrava palese, insomma, che io stessi giocando.
Oreste, adesso non è che si deve giustificare, mica fa il politico lei,
perché,
eh.
No, per fortuna no.
Allora
ho speso 50 euro, questo è vero?
Sì, è verissimo.
50,
è verissimo,
allora la conferma così.
43.
Allora, 43. Va bene, Oreste, grazie. Ciao, un abbraccio.
Un abbraccio
settimana prossima, Alessandro da Modena.
Sì, pronto?
Vada.
Pronto, sì, ciao Cruciani. Ascolta, io volevo dire intanto che è molto interessante il discorso che ha fatto quel signore, quel certo Fioroni.
Sì, sì.
Che i figli sono innanzitutto un frutto, è il frutto dell'amore, e questo
ma
è
no,
una cosa,
ma che cosa bizzarra.
Ma che cosa bizzarra. E altrettanto il matrimonio, bisogna che impari anche tu che il matrimonio è fra uomini e donne, e non fra persone dello stesso sesso.
Oh Dio, che stanchezza.
Che roba, sembra una cosa così, caduta dal cielo, ma è una cosa da sempre, Quindi spero che ogni tanto fate parlare anche qualche famiglia e andate a toccare anche i problemi veri delle famiglie, quelle che sono formate da uomini, donne e figli, è vero o no? O il problema è sempre solo comunque gli omosessuali, davvero no?
E che ne so?
Io lo dico male.
Ma che ne so, dice bene, dice male, io non ho capito quello che ha detto, figuriamoci un po'.
Benissimo. Grazie mille.
Bisogna dare spazio alle famiglie, ma noi non diamo spazio né alle famiglie né agli omosessuali né ai gay.
Ma ogni tanto bisogna toccare anche di
ma che tocchiamo? Io non tocco nulla, no? Figurati se mi metto a parlare dei problemi delle famiglie. Mi annoierei dopo 3 secondi, su.
No, ma ascolta.
Michele da Milano.
Che vuoi? Buonasera.
Buonasera, dica, caro Michele.
Volevo esprimere un piccolo pensiero relativamente al discorso della bestia da affamare.
Sì.
Sono d'accordissimo, ma da tutte le parti però.
Iniziamo dai partiti,
facciamo un elenco e li mettiamo in fila tutti.
Io non è che ho parlato di un partito piuttosto che di un altro,
Benissimo, sono d'accordissimo. Quando si parla così si parla veramente bene alle persone.
Facciamola morire di fame la bestia, mi scrive un ascoltatore. È vero, facciamola morire di fame.
Che Parenzo muove solamente l'orecchio sinistro, l'occhio sinistro, il cervelletto sinistro. Parenzo, e apriti un po', ce n'hai due di orecchie.
Guardi, a me qualcosa si muove, a lei credo non si muove nulla, diciamo, tabula rasa proprio.
Insomma.
Ma guardi che non è un discorso di destra o di sinistra,
Allora, però Parenzo mi pare che calca un po' la mano sempre su questa argomentazione.
Io dico semplicemente che non si può annullare con un tratto di penna il sale della democrazia.
Cioè, ma quale sale della democrazia? La perversione. La perversione della democrazia, non il sale della democrazia, la perversione.
Se no lo fa
sarebbero soltanto gli imprenditori ricchi.
Ma non è vero, questa è una stronzata. Non è vero, non è vero, non è così, non è vero, non è così, non è vero.
Noi non siamo purtroppo
negli Stati Uniti. Non è vero, negli Stati Uniti non succede. La politica non la fanno gli imprenditori ricchi. Un attore è diventato presidente della Repubblica. Dai, su, non diciamo cose ridicole, dai. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire?
Ma adesso non è perché il caso di Bignè ostriche.
Ma non è solo quello, ce n'è un cumulo di casi, te lo sai benissimo, è pieno di casi di questo tipo, di ruberie e di cose di questo tipo. Daniele da Vicenza.
Dico che oggi capisco che sia impopolare quello che dico, ma non va abolito il finanziamento.
E vabbè, secondo te non va abolito, per me sì, ma infatti io rispetto.
Vanno fermati gli abusi.
Ma no, ma che cosa bizzarra, ma che cosa strana.
Il problema non è il finanziamento, il problema è il peculato, è l'uso improprio dei fondi.
Dicendo una cosa talmente ovvia, cioè che fa spavento,
talmente...
mi spavento della tua ovvietà alcune volte, cioè, mi spavento della tua ovvietà, ma no,
avete talmente tanto cerume giallo dentro l'orecchio,
ma ce l'avrai tu il cerume giallo dentro l'orecchio,
ad ascoltare, a capire che il problema non è i soldi,
ma ce l'hai tu il cerume giallo, certo che il problema non sono i soldi di per sé, cosa vuol dire?
E allora
ma cosa vuol dire? Il problema è se togli, bisogna affamare la bestia è la politica, se togli a questa bestia la carne da mangiare, se togli a questa bestia il companatico, alla fine questa bestia si deprime, questa bestia muore, questa bestia deve per forza adattarsi ad un'altra vita in cui è più magra, e anche a te dovrebbe piacere una politica, uno stato più magro, e invece dici il contrario.
Ma
che
no,
cazzo dici allora?
Riduciamo i fondi, rendiamo certi i bilanci.
Fammi sentire Daniele da Vicenza, su.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Io vorrei evitare di essere noioso e mi ricollego un attimo al concetto del radioascoltatore de Modena. Secondo il mio punto di vista, compito di uno Stato è quello di rispettare, di far rispettare innanzitutto le diversità, ma ancora prima delle diversità è far rispettare la normalità. Sentire una boiata come quella che ha detto Parenzo prima riguardo al diritto da parte di Nicky Vendola di avere un figlio significa dimenticarsi del diritto di un bambino di nascere e crescere da un padre e una madre.
Ma anche io lo sostengo, Daniele.
Io ho detto comunque un'altra cosa.
Anche io lo sostengo, no? Anzi, Parenzo dice che ha dei dubbi. Io invece.
Io ho dei dubbi, dopodiché capisco la passione con la quale lui dice: vorrei avere un figlio e sarei un buon padre.
La passione, ma tu ormai parli come Telese, la passione di Vendola quando dice: vorrei avere un figlio. La passione, la passione. Capisco la passione di Vendola.
Ma certo.
Ma che cazzo me ne frega a me? Dice: voglio avere un figlio, punto e basta, no? Cioè, ragiona su quello, non la passione.
I desideri.
Ma sì, va bene, il desiderio, il desiderio.
Quello, non è tutto ridotto.
Oddio, ci sentiamo domani, va? Ci sentiamo domani, 18:30. Sempre a Siena domani?
Domani sì, poi venerdì torno a Roma.
No, ma è importante viaggiare in orari normali, compatibili con la Zanzara. Ci sentiamo domani 18:30.